L'icona della risurrezione, in quanto raffigurante l'uscita di Gesù dal sepolcro, non esiste e non può esistere. Nessuno infatti ne fu testimone al punto da scriverne o da raffigurarla in base ad una testimonianza diretta. La risurrezione nessuno l'ha vista o può vederla. Solo Dio la conosce perché è opera sua e sa che non può essere umanamente rappresentata né con parole né con immagini. L'icona che corrisponde all'evento della risurrezione è una sola e si chiama discesa agli inferi. E qui si apre un mondo di per sé invisibile e a noi sconosciuto, ma non meno reale. Qualunque sia il modello di quell'icona, cioè il tempo in cui fu scritta e lo stile, se sia poi greca, russa o di altra natura, la sua composizione è costante. Gesù spesso è rappresentato in un abito bianco, il colore della luce, e sta al centro, ma a guardare bene non è visto nella sua discesa, ma proprio nella sua risalita da quell'abisso nero sotto i suoi piedi, che ora poggiano sui battenti delle porte scardinate degli inferi. Con questo termine, inferi, non si intende certamente l'inferno, ma ciò che sta sotto, nella parte inferiore della nostra realtà, e non si vede perché è avvolto dall'oscurità. In ebraico sarebbe il termine Sheol, la dimensione invisibile in cui si trovano le anime dei morti, senza distinzione tra buoni e cattivi. Tutti prigionieri di una vita oltre la morte che però, fino alla discesa di Gesù, è senza uscita. Ora, egli, che è sceso in quanto uomo che muore, ne risale con la potenza di Dio, aprendo la porta a quelli che lo attendono. Com'è possibile dire che era atteso? Ce lo dicono le figure dei profeti che sono raffigurati accanto a lui e che lo riconoscono, e soprattutto Giovanni il Battista che ha portato l'annuncio fino agli inferi della prossima venuta del Messia. E fra le figure che stanno a sinistra di chi guarda, riconosciamo anche Davide e Salomone. E vediamo che Gesù prende per mano un uomo che sembra ancora stupito e quasi titubante. È Adamo. Mentre a destra vediamo Eva avvolta nella veste color fiamma. Lei non è presa per mano, è in atteggiamento di adorazione, come già consapevole del suo essere uscita dall'oscurità che le avvolgeva. Dietro di lei vi sono le figure dei discepoli, in cui riconosciamo Pietro, Giovanni e alcuni altri, e questo può apparire strano, in quanto essi sono vivi al momento della discesa di Gesù, ma sono presenti proprio perché sono chiamati ad essere testimoni non di ciò che hanno visto, perché non potevano vedere, ma di ciò in cui credono, perché quando Gesù appare loro risorto mentre sono chiusi nel cenacolo per paura, non vivono forse anche loro l'esperienza di chi è prigioniero della propria delusione? E Gesù entra a porte chiuse. Ma dal momento che è entrato, potremmo anche dire che è sceso in fondo alla loro amarezza, e quelle porte sono aperte ed essi possono uscire. Un ultimo particolare di questa icona è in realtà il punto di partenza, potremmo dire in un certo senso, che è quel cerchio dietro la figura di Gesù, che appare in realtà come tre cerchi concentrici ed è sempre presente nelle icone che rappresentano una teofania, come per esempio quella della trasfigurazione. Il centro è quella sorgente che non può essere descritta, ecco perché è senza forma e senza colore, ma da cui proviene la vita e la luce che attrae a sé ogni cosa. Sullo sfondo vi sono quelle rocce che caratterizzano il deserto di Giuda, il paesaggio arido delle grotte sepolcrali, che in realtà è l'immagine del nostro mondo e sempre di più gli assomiglia. Colui che scende risale portando con sé, portando tutti con sé, non per trasferirci in un altro mondo, come spesso ci piacerebbe pensare, ma perché possiamo vivere da risorti proprio in questo mondo, nel segno, appunto, del nostro battesimo nella sua morte e risurrezione, nel segno della nostra risalita con lui.